credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile dedicato alla conoscenza delle vite dei missionari che hanno avuto delle esperienze straordinarie. Molti sono stati anche martiri, come quello che conosceremo oggi. Vite che ci racconta il nostro padre Egidio Picucci. Buongiorno padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana, indubbiamente.
Riprendiamo questo programma che abbiamo interrotto durante la pausa estiva e riprendiamo con un missionario martire. La storia di un comboniano originario del Molise.
Esattamente, sì, si tratta di Don Antonio Fioranti, un comboniano molisano, come avevi detto, nato a Civitanova del Sannio, quindi in provincia di Isernia, il 15 ottobre 1925. Un bambino molto vivace. Nel suo paese, dicono, si legge nelle biografie, che nella piazza c'era un muro, forse ci sarà ancora, non lo so, alto 15 metri, e lui, giocando con i suoi compagni d'infanzia, un giorno si era arrampicato su questo muro, ma cadde malamente, mise un piede in piedi in fallo, cadde, si fece male a un ginocchio e si fece una ferita alla testa. Lì per lì sembrava nulla, infatti con delle cure appropriate il ginocchio guarì, la testa pure, però lasciarono questi due inconvenienti un segno nella sua vita, perché camminò sempre un po' claudicante e molto spesso accusava dolori di testa, quindi un fatto che si è ripercosso un po' per tutta la sua vita.
È già quasi un miracolo il fatto di essere sopravvissuto ad una caduta così, perché 15 metri sono tanti.
Esattamente, la gente parlò di miracolo, anche se poi rimasero questi due strascichi che però non hanno inciso sullo svolgimento della sua vita religiosa e missionaria.
Come nasce nella vita di Antonio Fioranti la vocazione missionaria?
Ma a 12 anni, così, quasi istintivamente, cominciò a parlare di missione e voglio andare missionario, e per questo entrò nel seminario di Sulmona e lì fece i suoi studi delle scuole, quel tempo si chiamava il ginnasio, che corrispondeva alle scuole medie di oggi. E le prime esperienze le fece a Sulmona, poi andò a Brescia, a Firenze, proprio nel periodo dei bombardamenti, e più volte la casa dei comboniani in cui lui era ospitato fu bombardata, però non successe nulla agli edifici, sì, ma a coloro che vi abitavano niente. E i ragazzi si confortavano alle parole dei più anziani dicendo: voi siete qui perché vi state preparando alla missione, questo è un buon allenamento per fare in modo che possiate affrontare le paure dell'Africa quando vi troverete in situazioni forse anche peggiori di queste.
Qualche tratto del carattere di questo missionario che è molto particolare.
Perché era molto umano, lui stesso diceva di avere un carattere che prendeva fuoco immediatamente. Bastava una stupidaggine perché lo facesse innervosire e gli facesse perdere la pazienza. Un fatto che è durato tutta la sua vita, ha dovuto sempre combattere con questo suo carattere che prendeva fuoco immediatamente. E un giorno, esponendo questo suo desiderio a un vecchio missionario di poter partire subito per andare in missione una volta ordinato sacerdote, questo anziano disse: però vai pure, però attento con questo tuo carattere, non prendere fuoco, non ti urtare facilmente con gli africani, perché loro ti perdoneranno tutto, ma non ti perdoneranno se tu ti mostri sdegnato verso di loro. E questo è vero, perché io ricordo un episodio accaduto a un altro missionario. un cappuccino che lavorava in Tanzania. Un giorno andò a celebrare messa nel villaggio e di fronte alla indolenza di questa sua gente ebbe parole un po' forti. Parlava in italiano, naturalmente, per non farsi capire, però la gente capì che era molto alterato. La cosa finì lì, ma la domenica successiva, quando tornò nello stesso villaggio, gli anziani, prima che iniziasse la messa, gli dissero: «Tu adesso aspetta qui e spiegaci perché la domenica scorsa hai detto delle parole che noi non abbiamo capito, ma che rivelavano un tuo sdegno interiore, e non hanno permesso che celebrasse la messa finché non ebbe spiegato tutto quello che era successo».
E questo episodio ci fa capire quanto un carattere impulsivo possa essere poco gradito in Africa. Tornando a parlare di padre Antonio Fiorante, non solo impulsività nel suo carattere, ci sono altri aspetti davvero sorprendenti e sicuramente molto più delicati.
Chi l'ha conosciuto ha detto che era fin da giovane molto spassoso. Nei momenti di ricreazione comune leggeva dei versi che componeva in lingua settecentesca italiana, improvvisava recite, improvvisava racconti fantasiosi. Era un ragazzo che divertiva molto gli altri e dovette combattere, ripetiamo, con questo suo carattere ribelle che prendeva fuoco immediatamente.
Ma poi come riuscì padre Egidio a vivere in Africa e a farsi apprezzare, a dominare questo carattere così impulsivo?
Ma forza di volontà. Un suo confratello che ha vissuto tanti anni con lui un giorno si accorse che nella tasca dell'abito spuntava qualche cosa di bianco. Dice: «Ma che cosa tieni lui?» «Sono dei bigliettini di carta, non ci fa molto caso». E alla fine, insistendo, riuscì a farsi dire che aveva scritto su questi pezzettini di carta le raccomandazioni a se stesso di stare calmo, di non urtarsi, di non arrabbiarsi, di non eccedere, e aveva messo questi biglietti dalla parte del cuore perché voglio che il cuore di Gesù mi insegni ad essere mite, umile e mansueto come lui. E ci è riuscito, anche se qualche volta naturalmente ha ecceduto, ma sempre nei limiti della sopportazione da parte degli stessi africani.
Come è arrivato in Africa? Noi abbiamo parlato ora finora dell'Africa in generale, ma dove di preciso lui è stato missionario e come è maturata poi proprio la scelta di partire?
Ecco, lui fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 3 giugno del 1950 dal Beato Schuster, il cardinale arcivescovo di Milano di quel tempo. Avrebbe potuto partire subito per l'Africa, come aveva espresso tante volte, invece dovette aspettare 3 anni lavorando a Crema e a Brescia come economo del seminario. Erano tempi molto difficili perché non era che il cibo si trovasse tanto facilmente. Lui allora si fece mendicante per i suoi ragazzi e un giorno, capitando in una fattoria del Bresciano, fu coperto di insulti da parte di un contadino. «Ma perché non vai a lavorare anziché venire a mendicare qui?» E lui rispose: «Gli insulti sono per me e li prendo volentieri. Però nel seminario dove mi trovo ci sono tanti ragazzi che hanno l'età stessa dei tuoi figli, i quali hanno bisogno di mangiare perché si preparano ad essere sacerdoti e missionari». Quest'uomo si calmò tanto e chiese tanto scusa che il giorno dopo portò al seminario un carro pieno di sacchi di grano. Poi nel 1953 finalmente poté partire per il Sudan. Nel Sudan meridionale andò a lavorare, in una zona piena di paludi, di zanzare e di malaria.
Un inizio difficile,
molto
duro.
Molto difficile, però era tanto l'entusiasmo e la contentezza di essere arrivato in missione che imparò nel giro di poco tempo 4 lingue locali. Ma in genere i missionari si limitano a imparare la lingua del luogo dove abitano, ma lui, in previsione di dover cambiare, come infatti avveniva spesso, tribù, allora imparò 4 lingue in modo che potesse mettersi in contatto non solo con la sua gente, ma con quella che veniva e con quella che un giorno avrebbe incontrato. E infatti gli giovarono moltissimo queste lingue imparate, perché gli acquistò la fiducia della gente con cui viveva e quella che viveva nelle vicinanze.
I brani che ascolteremo oggi, Padre Egidio, sono brani scritti proprio da Padre Antonio Fiorante, frutto della lunga corrispondenza, intensa corrispondenza che lui ha avuto con i suoi familiari in Italia, mai interrotta.
Mai interrotta, perché era molto affezionata a questa sua famiglia ed ebbe anche dei dispiaceri gravi, perché nel giro di pochi anni perse la nonna, la mamma, la sorella giovanissima che morì di parto, quello che sta succedendo oggi tanto frequentemente, purtroppo uno zio, una nipotina, il padre, e lui scrisse: questa è una circostanza che mi fa soffrire molto e non potendo essere presente ai loro funerali io li ricordo mettendo i loro nomi ai bambini che battezzo qui, in modo di ricordare questi suoi familiari.
Continuiamo a parlare con Padre Egidio Picucci, che ci sta raccontando la storia del missionario comboniano Antonio Fiorante, un missionario nato in Molise nel 1925 e che nel 1953 parte per il Sudan. Un inizio abbiamo visto difficile, Padre Egidio, ma Padre Antonio, carattere forte, determinato, impulsivo, riesce ad imparare velocemente 4 idiomi locali e quindi a farsi apprezzare dalla popolazione.
Ma c'è da tener conto che queste lingue non hanno grammatica, quindi doveva impararle, e molti missionari debbono ancora impararle attualmente, dalla lingua del popolo, parlando con la gente, perché non esistono grammatiche. Molte grammatiche di queste lingue primitive sono state composte dai missionari, grammatica e vocabolario. Bene, quindi raggiunse molta popolarità anche per questa sua attività apostolica in queste varie lingue, e questo fece insospettire le autorità del tempo. In quel tempo c'era come capo del governo Amin, e sospettando qualche affare poco pulito con la gente fu esiliato, quindi dovette tornare in Italia. Fu impegnato per un anno in qualche attività in Italia, però non riusciva a rimanere qui e chiese di nuovo di partire per l'Africa, e questa volta fu destinato in Uganda e precisamente ad Arua. Dopo un anno quindi fu inviato a questa missione, e precisamente alla missione di Palombo. Fu aiutato a costruire la missione dai suoi concittadini di Civitanova del Sani, ai quali scrisse questa lettera.
Qui si è sempre in moto. Si parte al mattino verso le 7 e si mangia per strada. Fin verso l'una o le 2 pomeridiane si cammina sotto un sole che essicca il cervello. Qui si sa veramente che cosa vuol dire morire di sete. Eppure l'Africa spegne ogni sete, ogni nostalgia di altri luoghi. Il missionario, ovunque si trovi, è sempre felice, perché chi dimentica sé per fare del bene agli altri ha sempre il cuore ricolmo di gioia. E felici siamo noi qui, al centro dell'Africa, anche se circondati da foreste, senza vedere altro volto bianco al di fuori di quello del proprio confratello. Ci avevano detto che questi uomini sono cattivi. Invece, pur incontrandoli sempre con la lancia in mano, non hanno mai sognato di farci del male. Ci avevano detto che le bestie feroci ci avrebbero divorati. Invece, pur essendoci trovati a pochi passi dal re della foresta, il leone, questi ci ha sempre rispettati.
Una testimonianza straordinaria quella che abbiamo appena ascoltato, raccontata dallo stesso padre Antonio. Un'altra costante dei suoi racconti, padre Egidio, è questo legame inscindibile che si crea con la terra di missione. A volte i missionari sono costretti, o per motivi di salute o in questo caso per motivi di sicurezza, a tornare in Italia, ma non resistono, devono tornare in missione.
Ma si crea un legame talmente forte tra la gente e il missionario che nell'eventualità che un missionario muora lì nel luogo dove ha lavorato, la gente non permette che venga portato via. È stato qui con noi, ha lavorato con noi, deve rimanere per sempre con noi. Anche se un religioso visita un luogo di missione e muore lì, la gente è contenta che venga sepolto sul posto. Questo non sempre più avviene, però la gente vorrebbe questo.
Bene, torniamo alla vita di padre Antonio Fiorante. Cosa succede? Lui è tornato in Uganda questa volta.
È tornato in Uganda, precisamente a Palombo. Qui costruì la chiesa, perché non c'era, costruì la scuola, costruì il dispensario, costruì la casa per i missionari, costruì la casa per le suore, ma soprattutto, vedendo la povertà di questa gente e non vedendo vie di sbocco per una promozione, fondò una cooperativa contro il parere del confratello che stava con lui. Ma che cooperativa possiamo formare? No, qui c'è gente che si dedica alla pesca, ci sono dei pescatori, ma questa gente non ha soldi per potersi organizzare, quindi raccolsero dei soldi, comprarono delle barche, comprarono un autocarro e una volta pescato il pesce veniva portato direttamente a Kampala, nella capitale, e perfino nello Zaire. Allora la gente cominciò a guadagnare qualche cosa e si incrementò questa cooperativa e la gente trovò un modo di vivere più dignitosamente. Nel 1970 padre Antonio tornò in Italia per riposo, ma non trovò più la mamma che era morta e la quale era molto affezionato. Ci dovrei fare un monumento a mia madre perché è stata lei a ispirarmi con la sua devozione, con la sua condotta, una consacrazione al Signore e un ideale missionario. Nel 1975 tornò di nuovo in Africa e sempre in Uganda, però fu mandato in una missione difficile. Quando i confratelli seppero che il superiore stava cercando un missionario disposto ad andare in questa zona in cui c'era non soltanto il disagio dell'ambiente fisico, ma anche il disagio dell'ambiente morale per la gente che era un po' violenta, dissero tutti: ma questo è pane per i denti di padre Antonio. E fu mandato lui, che accettò naturalmente con entusiasmo, perché gli piaceva essere in mezzo a gente che lo teneva desto per questa sua attività che aveva voglia di fare. Qui costruì di nuovo una chiesa che gli indigeni chiamano Otpamungo, cioè la casa di Dio, e ne diede notizia ai suoi concittadini che l'avevano aiutato con questa lettera che possiamo ancora ascoltare.
Sì, chi vi scrive è quel seccatore di padre Fiorante che, invece di andare a guadagnarsi un po' di soldi in America, come hanno fatto tanti altri civitanovesi, se n'è andato in Africa a fare il missionario e spendere i soldi che non ha per aiutare quella gente che forse domani gli farà la pelle. Avete ragione. Guardate infatti nelle foto con che gente ho da scommettere. Fa paura solo a vederla. Ma ci vuole qualcuno che aiuti questa povera gente. Io del resto ormai ci sono abituato. Sono 12 anni che lavoro in mezzo ad essi. A nome loro oggi vi scrivo per ringraziarvi del bene che anche voi avete fatto a loro, perché ogni volta che avete aiutato il missionario, avete aiutato questa povera gente. Appena arrivai in questo posto 3 anni fa, non c'era neppure l'ombra di una chiesa. Dicevo la messa sotto un grande albero e la gente, quando non trovava più posto all'ombra per terra, si arrampicava sull'albero e di là sentiva la messa. Adesso, con l'aiuto del Signore ed anche vostro, sono riuscito a costruire l'ossatura di qualche cosa che assomiglia ad una chiesa, perché non è altro che un grande capannone costruito in sassi, con sopra un enorme cappellone che fa da tetto. Di porte e finestre per adesso non se ne parla neppure, perciò le lucertole, i topi, i serpenti, gli scorpioni e altre bestie di questo genere sono padroni di casa e le pecore e le capre entrano ed escono come vogliono. E qualche volta si fermano anche a sentire la messa.
Anche questa lettera testimonia il legame che padre Antonio ha sempre mantenuto col suo piccolo paese d'origine in Molise.
Sempre, l'ha avuto sempre presente. E questa costruzione che fece mise molto a prova la sua pazienza, perché quando andava sul luogo di lavoro, una volta mancavano le zappe, una volta mancava il cemento, perché tutti si arrangiavano, andavano a rubacchiare in questa costruzione che lui stava facendo. Una volta lo chiamarono per assistere un malato. Il giorno dopo lui va nella capanna di questo malato, il quale nel frattempo si era guarito ed era andato a caccia, quindi non ha trovato nessuno. Immaginarsi il suo sangue come bolliva. Ma comunque,
quindi il suo carattere è stato messo a dura prova.
A dura prova, sì, sì, sì. E, bene, un fatto particolare è successo una volta, che morì un signore che era amico dei missionari. La morte in Africa, in molte parti dell'Africa, non è mai un fatto naturale, c'è sempre un responsabile. Quindi i parenti del morto, appena avviene questo lutto, vanno dallo stregone e dire: ma perché, chi è stato? E lo stregone lui dice di essere capace di individuare il colpevole della morte di quest'uomo. In genere vengono incolpati della causa della morte le persone più deboli, e in questo caso fu accusata una donna anziana, la quale fu presa, legata al collo con una corda, trascinata per il villaggio, portata sulle rive del Nilo, mutilata in viso e poi gettata nelle acque. La stessa cosa stava per succedere alla figliuola quando intervennero i missionari avvertendo la polizia, e questa piccola mattanza finì. Per dire quanto ci sia ancora da lavorare, queste cose succedono purtroppo in alcuni paesi anche oggi. E siccome aveva saputo che i suoi paesani stavano ricostruendo la chiesa, lui dice: beh, voi avete aiutato me, io penserò di aiutare voi. E tra i suoi cristiani poveri riuscì a raccogliere 17.000 lire di quel tempo, negli anni 70, da mandare alla chiesa del suo paese per il restauro.
E siamo quasi alla fine di questo lungo e interessante racconto. Padre Egidio Picucci ci sta raccontando la storia di padre Antonio Fiorante, missionario comboniano originario del Molise, prima missionario in Sudan e ora in Uganda. Abbiamo però iniziato questo racconto, padre Egidio, già svelando che padre Antonio è stato ucciso. Padre Antonio è uno dei tanti missionari martiri. Come si è conclusa la sua vicenda terrena?
Nel 1979 scoppiò una guerra tra l'Uganda e il Tanzania ai confini. La cosa si seppe naturalmente, e lui, temendo che i suoi parenti in Italia si spaventassero, scrisse una lettera dicendo: non vi preoccupate per me, perché la guerra è a 1000 chilometri di qui. Invece la guerra si avvicinò tanto che un giorno i soldati arrivarono nella casa dei missionari. Vicino c'era la casa delle suore. I soldati chiesero innanzitutto della benzina. Il missionario dice: io non ho benzina, quel poco che avevo è stato terminato con i viaggi che ho fatto. I soldati entrarono in casa, trovarono alcuni litri di nafta, e questo bastò per farli infuriare, ma non era sufficiente se non per fare qualche chilometro questa nafta trovata. Comunque si allontanarono, tornarono prima di notte, e le suore della casa vicina udirono delle voci alterate, degli spari, ma non uscirono per prudenza. Al mattino dopo andarono in chiesa, convinte di partecipare come sempre alla liturgia del mattino, ma i missionari non arrivavano. Andarono nella loro casa e trovarono padre Antonio legato con una corda al collo a una sedia e con un colpo di pistola che gli aveva attraversato la testa. Il suo confratello seduto con la testa rivolta in alto, anche lui ucciso. quindi erano stati uccisi barbaramente tutti e due. E una mattina il parroco di Civitanova del Sannio vide arrivare a casa sua un missionario comboniano, il quale gli comunicò questa notizia così triste della morte di padre Antonio Fioranti.
E questo piccolo paese del Molise ha voluto ricordare la grande figura di padre Antonio Fioranti.
Indubbiamente, perché oltre a aver portato il nome del paese in questi paesi dell'Africa, aveva fatto conoscere a questa gente sia i principi del Vangelo, come sia anche i principi della promozione attraverso la scuola e attraverso l'insegnamento di arti e mestieri. E in questo suo paese hanno eretto un monumento e il giorno dell'inaugurazione il professore Cardarelli disse queste parole.
Il monumento è stato eretto nel piazzale della scuola, l'uno e l'altra intitolati a suo nome, e sarà per i docenti un esempio luminoso e un monito di fedeltà alla propria missione, attuando la pedagogia dell'amore. Per gli alunni una guida, una voce, una luce sulla via della virtù, dell'amore a Dio e al prossimo. Per tutti una sosta quasi obbligata, perché, attratti e conquistati dalla mitezza, dal fascino della modestia, comprendano quali sono i veri valori della vita.
Testimonianza straordinaria, quella di padre Antonio Fiorante, che lei, padre Egidio, ha voluto raccontarci oggi. Diamo appuntamento a quanti ci hanno seguito per il terzo venerdì del prossimo mese per scoprire insieme a lei altre storie straordinarie. Grazie, padre Egidio.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Hanno collaborato al microfono Stefano Cavallo e Rosario Tronalone.